Abbiamo mangiato un po' di minuti, buttiamola in politica, ma veniamo dall'aggiornamento in tempo reale con Giorgio Bernardini da Prato in questo contesto di attesa appunto per la nuova giunta di Biffoni. Saluto Tommaso Ciuffoletti, ben trovato, buongiorno Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora, dicevamo, le nuove giunte in Toscana, l'attesa per Prato, la giunta fatta invece in settimana per quanto riguarda Capecchi, una quadra insomma che ha visto anche dei momenti di tensione, delle accelerazioni di tempi, ma insomma è nata, e poi parleremo di Arezzo perché veniamo da una settimana in cui ti avevamo lasciato che ancora dovevano essere chiuse le urne, poi sappiamo come è andata per quanto riguarda la vittoria del centrodestra, un quadro generale dolce amaro per il centrosinistra, come lo analizzi? E poi sentiremo anche cosa ne pensa il segretario Dem Fossi su questo.
Ah no, io lo vedo più amaro che dolce, soprattutto alla luce delle analisi giusto appunto seguite ai dati da parte di Fossi, quindi oggi lo farei arrabbiare anche un pochino, ma ha lasciato piuttosto perplessa sia la sua lettura sia i suoi interventi più puntuali sulle vicende della regione, nella quale lui non si può esattamente definire un elemento neutro o alieno dalle vicende che hanno caratterizzato già i primi mesi di questa seconda reggenza Gianni, ma casomai ci veniamo dopo, giustamente Chiara. Sulla parte invece delle giunte, io sono molto curioso di vedere la giunta di Prato, la città più importante che andava al voto, una città che è stata diciamo ripresa dal centro-sinistra, che pure come dire l'aveva già lungamente governata, ma c'era stata una parentesi appunto quella del commissariamento che apriva mille dubbi e che invece con la ricandidatura di Biffoni è stata riportata a casa, come dire, il governo della città da parte del centro-sinistra. Io sulla giunta non scommetterei molto che abbia ad essere una giunta dove il partito possa avere molto spazio, del resto la vicenda di Biffoni è una vicenda molto concentrata sulla sua figura, che con 22.000 preferenze è andata in regione, che da quella regione di fatto è stata allontanata perché non ebbe alcun tipo di riconoscimento in giunta una valanga di preferenze come pure aveva preso. Il ritorno sulla città è un po', e anche i risultati che sono seguiti appunto delle amministrative, in cui non solo Biffoni è stato eletto al primo turno, ma anche tutta una serie di persone più direttamente legate a lui che ad altri ambiti del partito sono state elette, fatico a immaginare che la giunta possa rispecchiare chissà quale variegata composizione di anime e sensibilità, se non negli aspetti più residuali.
Lo scopriremo tra poco perché i tempi a questo punto ci sono, ma perché ci concentriamo sul segretario Dem Fossi? Perché lunedì c'è stato il rapporto di Banca d'Italia che ha certificato come l'economia insomma cresca meno rispetto alla media italiana, poi c'è stato un post di Fossi che in qualche modo ha dato una sua interpretazione, una sua richiesta alla giunta Giani per una maggiore innovazione, che si è concretizzato poi in un'intervista su Repubblica. La giunta Giani adesso sia più innovativa e blindando anche un funaro bis per quanto riguarda Firenze. Ma come interpreti il Fossi pensiero alla luce delle sue dichiarazioni sui social e sulla stampa in questi giorni?
Esattamente Chiara, quello che ti accennavo prima e che tu hai già ricostruito perfettamente. Quello che però giustamente fa un po' sorridere è come se nella vicenda della nuova giunta Giani la figura di Fossi fosse stata, come dire, così a mero commento, a mero orpello. No, assolutamente, ha avuto un ruolo decisivo Fossi, quanto mai ne ha avuto prima nella decisione di altre giunte, così come Conto ne avrà scarso peso nella decisione della giunta di Prato, così come in fondo Pistoia è più una vicenda che ha riguardato Furfaro. Fossi invece ha avuto un ruolo di primissimo piano nella definizione della giunta attuale di Giani, un po' perché tutta la vicenda della ricandidatura di Giani è stata piuttosto convulsa e in cui Fossi ha avuto un ruolo da regista, un po' perché la pedina più importante di questa giunta, come storicamente è nelle giunte regionali, è quella dell'assessore alla sanità, Monia Monni, che non mi pare sia esattamente avulsa da un rapporto politico con Fossi, quindi anche lì c'è una diretta, come dire, relazione con la pedina più importante di questa giunta, che appunto è stata riconfermata dopo lunga trattativa nella candidatura di Gianni, mi riferisco, in cui Fossi ha avuto un ruolo importante. Fossi che magari è stato latitante in una delle vicende più politicamente rilevanti di questi pochi mesi della nuova giunta, che è stata l'elezione del garante per i minori. In quella fase evidentemente, effettivamente, Fossi ha preferito eclissarsi, quindi finora non mi sembra che Fossi, diciamo, non abbia avuto un ruolo. Oltretutto, proprio dopo la vicenda che ha caratterizzato tutti i mal di pancia per la ricandidatura di Gianni, che invece nelle parole di Fossi dell'altro giorno ci ha raccontato come nel Partito Democratico sia tradizione, quando un sindaco, presidente di regione al primo mandato deve eventualmente candidarsi per il secondo, definiva quasi una vicenda automatica, scontata, ovvia, nel riferirsi ovviamente a Funaro. Curioso, perché evidentemente i mesi che pure abbiamo avuto in diretta di tutta la lunga trattativa del Gianni Bis, evidentemente se ne deve essere dimenticato. E a questo punto, proprio per fargli mandare storta la mattinata, ti dico un'altra cosa, che a questo punto, visto che siamo in chiusura della nostra stagione, dibuttiamola in politica, andiamo ad avanzare un'ipotesi su quella che potrebbe appunto essere la futura candidatura a sindaco per il centro-sinistra su Firenze. Io ad oggi dovessi puntare i miei due spicci in una scommessa amichevole, senza dubbio, sarebbe che se Gianni e Nardella trovano la quadra di un accordo, il sindaco di questa città lo decideranno loro e non altri.
Insomma, un bel fuoco d'artificio pre-San Giovanni che stai lanciando, Tommaso, ma d'altronde noi gli scenari li interpretiamo, li anticipiamo e poi vediamo, insomma, se trovano conferma o meno. Fatto sta che comunque anche come tempistica nella querela sulla Torre di Novoli, querela insomma più o meno dai toni accesi tra Gianni e Funaro, la blindatura di Fossi è significativa anche nei tempi. Ma io ti porto adesso sul versante della destra estrema, perché Vannacci torna a Firenze, lo ha fatto con Piazza Tanucci, ora torna puntando sul CPA in un contesto in cui insomma sembra che si debba rincorrere ogni giorno una sua posizione inquietante, l'ultima dall'assemblea statutaria sul femminicidio. Cosa significa tutto questo e quanto può far male alla democrazia?
Che Vannacci è un venditore di soluzioni, neanche, è un venditore di capri espiatori facili e bugiardi, come tutte le volte in cui c'è un facile capro espiatorio, immigrati, che normalmente nella retorica di Vannacci sono coloro a cui addossare ogni genere di colpa, a partire dallo sfascio dei conti pubblici italiani, che per quanto mi riguarda invece, il giorno in cui Vannacci avesse a portarmi un immigrato che è andato in pensione col retributivo a 48 anni, immigrato, non ne troverebbe. Troverebbe tanti italiani che invece lo hanno fatto, non truffando la legge, ma approfittando di sistemi che hanno venduto il futuro delle nuove generazioni per permetterlo di consumarlo a quella dei nostri padri, generando quindi un disastro nel rapporto tra le generazioni, un consumo di futuro che oggi appunto non è più disponibile per tanti che sono già nel mondo del lavoro, altri che vi si affacciano, entrambe queste ultime due categorie con la ragionevole certezza che una pensione non ce l'avranno se non provvedono a farsela in proprio. In questa situazione di spaccio, pensare che la colpa sia degli immigrati, ecco, è una retorica che vale solo per chi incattivito cerca il più debole verso cui rifarsi senza avere il coraggio di guardare in casa propria. Detto questo, purtroppo, Chiara, come dici tu, se noi ripercorriamo anche la vicenda di come Vannacci è diventato Vannacci, partiamo da quel libro che io ho avuto anche il coraggio di provare a leggere, perché ora non pretendo d'essere un grande letterato, un fine dicitore, però, come dire, che i libri che leggo siano almeno scritti in italiano, penso di poterlo pretendere. Quello di Vannacci oggettivamente era di un italiano che forse ad uno studente di terza media avresti lasciato correre con varie sottolineature, ma da un libro pubblicato che pago soldi per poterlo leggere, ovviamente poi ho cercato di rivenderlo, però ecco, pensare che da lì lui sia arrivato ad essere un eurodeputato che ha fatto il pieno di preferenze, che oggi impone i tempi e i modi e gli argomenti di un dibattito pubblico in Italia, oggettivamente mi sconcerta e in un certo senso, come appunto dicevi te, sembra quasi sempre di dover stare a rincorrere la sua ennesima sparata, la sua ennesima bugia, la sua ennesima buttare responsabilità che non hanno addosso agli ultimi, ma solo perché ultimi e quindi facili da addossare di colpe anche quelle che non hanno. Ecco, mi viene forse il dubbio che effettivamente dovremmo astrarci, ritornare a dove tutto è cominciato, e forse passato sotto silenzio quel libro brutto e sgrammaticato con il quale invece ha conquistato un ruolo, forse sarebbe stato meglio, quindi forse riconsegnarlo al silenzio, però purtroppo oggi è molto più difficile di allora, mi rendo conto.
Grazie Tommaso per queste riflessioni. Ci interroghiamo anche noi operatori dell'informazione su questo e poi avremo modo di riparlarne. Adesso però lasciamo spazio al GR di Popolare Network, ci risentiamo lunedì prossimo, buona giornata.